Buonasera, grazie di essere venuti e a quelli che sono, per cortesia, qui in sala e anche a quelli che sono sparsi nelle altre sale. Siamo molto contenti di inaugurare questi incontri sul tema dell'umanesimo, un tema che, come sapete, riguarda anche il nostro impianto educativo pedagogico, come le cronache di questi giorni ci hanno riportato a riflettere. Però anzitutto è un tema che vogliamo affrontare da un punto di vista filosofico, perché è un tema che si è imposto agli onori delle cronache filosofiche, perlomeno a partire da Martin Heidegger nel secolo scorso. Quindi abbiamo deciso di farne parlare i filosofi, e non potevamo, credo, iniziare meglio che con uno dei principali filosofi italiani ed europei degli ultimi decenni, che è Carlo Sini, di cui approfitto di ricordare l'ultimo libro uscito l'anno scorso nel 2016, che è un titolo molto significativo, che è Inizio, edito per Iacabuc. Come sapete, Iacabuc è impegnata nella ripubblicazione di tutta l'opera di Carlo Sini. Io lo ringrazio a nome della Fondazione di essere tornato da noi dopo qualche anno che non era più tra i nostri ospiti. È un amico della Fondazione, già il numeroso pubblico fa capire che lo conoscete benissimo, per cui io mi taccio, gli do la parola, dopodiché facciamo il nostro dibattito come sempre. Allora, prego a lei, professore.
Grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi. Umanesimo. È evidente il riferimento a Heidegger anche nelle righe che sono state messe nella brochure. Allora, la prima cosa che io mi propongo, e sarà forse certamente la più lunga e più complicata, poi vorrei fare altri due passi se ce la facciamo. La prima cosa è di mettere a punto la questione dell'umanesimo in Heidegger, perché è una questione molto complessa, non va presa sotto gamba, diciamo così, non va semplificata in una forma, diciamo, di adesione o di non adesione. Non si tratta di aderire o di non aderire, quantomeno in prima battuta, credo, no? Si tratta di capire. Si tratta di capire perché un grande pensatore del Novecento ha deciso di porsi in un atteggiamento, diciamo così, con prudenza, critico nei confronti della tradizione dell'umanesimo, che è la grandissima tradizione ovviamente dell'Occidente, che ha le sue radici addirittura nel mondo classico e nel mondo greco, ma poi ha la sua esplosione ovviamente nell'umanesimo e nel Rinascimento. E come dire, mettersi contro l'umanesimo è come bestemmiare contro la mamma, insomma, no? Cioè, dici, ma com'è possibile che un grande filosofo si dichiari non umanista, contro l'umanesimo? Sappiamo che tutto nasce dalla risposta, tutto nasce, è già in tutta l'opera di Heidegger, nasce già in essere tempo, come lui stesso dice, ma insomma l'occasione, lo sanno tutti, è la risposta a Jean Beaufré. C'è sotto sotto anche una polemica nei confronti di Sartre, che parlava di umanismo, l'esistenzialismo è un umanismo, e se Heidegger è il maestro dell'esistenzialismo, cosa d'altra parte che non ha mai troppo gradito Heidegger, comunque sia, se mi identificate come esistenzialista, dice in sostanza Heidegger, io non sono umanista. Che vuol dire? Ecco, che vuol dire? Allora, io ho qui questo famoso scritto di Heidegger, che nella prima stesura era scritto nel 1946, cioè subito dopo la guerra, pubblicato in una prima versione nel 1947, ripubblicato nel 1949 con piccolissimi ritocchi non significativi. È un testo molto complesso, si potrebbe dire che riassume in sé tutta la filosofia di Heidegger, se lo si sa leggere, se non, forse non le ultime cose, forse non le ultime cose, ma indubbiamente è una specie di manifesto di quello che Heidegger ha pensato. Ma allora io ho scelto alcuni punti, vedete, mi sono messo tutti i segnavie, alcuni punti significativi sui quali ragionare assieme a voi. E cominciamo allora dal primo, che è verso la fine, ma poi ha anche un riferimento più iniziale, per dire subito una cosa importante, ovvia credo, ovvia, ma da non dimenticare mai, perché talvolta invece capita che venga dimenticata. Scrive Heidegger: poiché ci dichiariamo contro l'umanismo, Si teme una difesa dell'inumano e una esaltazione della barbara brutalità. Infatti, che cosa è più logico di questo? Logico lo mette tra virgolette. Che a chi nega l'umanismo resti solo l'affermazione della inumanità? E riprendendo la cosa un po' di pagine prima, così intanto mi libero di qualche segna via. Attraverso la definizione essenziale dell'uomo, la definizione esistenziale intende, non vengono dichiarate false, non vengono respinte le interpretazioni umanistiche dell'uomo inteso come animal razionale, come animale razionale, come persona, come essenza spirituale fatta di anima e di corpo. Non vengono respinte. Ciò che si intende dire invece è soltanto che le supreme definizioni umanistiche dell'essenza dell'uomo non colgono ancora la sua autentica dignità. Cioè, entro questi limiti, il pensiero che viene svolto in essere tempo è contro l'umanismo. Ma questa opposizione non significa che tale pensiero si schieri contro l'umano e propugni l'inumano, che difenda la disumanità e abbassi la dignità dell'uomo. Si pensa contro l'umanismo perché esso non pone l'humanitas dell'uomo a un livello abbastanza alto. Allora, direi, queste due citazioni intanto sgombrano il terreno, noi possiamo poi condividere che sia così o non sia così, ma abbiamo una dichiarazione precisa, no? Non perdiamo tempo a dire, oh che orrore, la filosofia heideggeriana è inumana, è distruttiva, infatti era pure nazista, no? Ecco. Tutte queste cose non ci servono, no, non è questo che il brav'uomo voleva dire, anzi sta dicendo, avete sentito le ultime battute, sta dicendo che non solo non si tratta di criticare l'umanesimo in quanto tale, ma si tratta di sottolineare che con l'umanesimo la concezione che si ha dell'uomo è troppo bassa, non è abbastanza alta, non è abbastanza degna di lui. Adesso si tratta di capire ovviamente che cosa egli intenda con tutte queste prese di posizioni che quindi non sono. Ecco, c'è un passaggio, lo ricordo perché fa proprio pandà, c'è un passaggio della lettera sull'umanismo di Heidegger nella quale si esprime in maniera parallela, usando di nuovo la parola logico tra virgolette, dice quando Nietzsche parla della morte dell'uomo sembra logico che questo significhi un ateismo. Sembra logico. Non è così. L'uno e l'altro, il teismo e l'ateismo, entificano Dio. E in questo modo, come dire, sfugge loro l'essenza del divino. Ecco perché la negazione di Dio, la morte di Dio, non significa assolutamente l'appello all'ateismo, no, è qualcosa, cioè si potrebbe fare pandan, no? È pensato troppo in basso Dio se è pensato in maniera teistica, e ovviamente ateistica è lo stesso, perché l'una e l'altra posizione fanno di Dio una cosa, un ente, un essente. La dignità del divino sta più in su, diciamo così, nella prospettiva heideggeriana. Allora cominciamo a entrare, no? Cominciamo a... Che cosa non va nell'umanesimo? Questo è un discorso molto complesso, cioè bisognerebbe ricordare tanti testi di Heidegger, perché sostanzialmente l'umanismo nella ottica heideggeriana ha la sua nascita in Platone, ha la sua nascita in Aristotele, ha la sua continuità in Agostino, ha la sua continuità in Tommaso, e poi in Cartesio, e poi in Kant, e poi nello stesso Husserl. Per certi versi. Quindi tutta l'intera storia della filosofia che lui chiama storia della metafisica, la metafisica platonico-aristotelica, certamente è entrata in una rotta di confluenza con la tradizione ebraico-cristiana, tutta questa tradizione umanismo per lui. In tutta questa tradizione si viene maturando quella concezione duplice dell'uomo, corpo più anima, no? Animale più razionale, abbiamo già sentito. Quella dice anche in un passaggio abbastanza così, che crea perplessità, l'unica storia dell'essere che conosciamo, questa, che va appunto dalla Grecia filosofica sino alla rivoluzione cristiana, sino all'umanesimo della modernità, sino al mondo della tecnica di oggi, tutto questo è guardato come un unico destino dell'umanismo. Badate, dico destino non, come dire, a caso. Abbiamo già letto una cosa, no? Perché bisogna avere un orecchio straordinario con testi di filosofia così precisi, puntuali, profondi, meditati. La filosofia va ascoltata bene, no? E ha appena detto: io non ho niente contro l'umanesimo, non ho niente, e qui di nuovo potremmo dire: io non ho niente contro la metafisica. Il problema non è di essere a favore o contro la metafisica, e di più, e lo dice espressamente, non è che l'umanesimo e la metafisica, che poi sono il medesimo nella sua ottica, siano in errore. In errore. Cioè che la questione che si viene a porre a me, a voi, sarebbe di questo tipo: giudichi positivamente o giudichi no? Non si tratta di un giudizio, nessun giudizio. Si tratta di ben altro che non un semplice giudizio di sì o no. Non è una critica all'umanismo, non è una critica alla metafisica, perché sarebbero in errore, mentre adesso ti dico io che cosa andava bene. No, la questione non sta così. La questione è che sia la metafisica e l'umanesimo, che ne è la conseguenza, sono un destino della humanitas. Sono un destino dell'uomo, non si poteva che passarci attraverso. Non poteva che capitare questo in Occidente, quantomeno. Non si poteva che affrontare questa destinazione. E le parole che usa Heidegger sono fondamentalmente precise e difficili da tradurre in italiano, perché lui parla della storicità di questo destino. E nomina l'insieme di questo destino, come si sa, con la parola essere, sein. Ma la parola essere lì non risuona come l'essere di Platone, l'idea, l'essere di Aristotele, la sostanza. Vedremo che cosa lui intende quando dice essere. A un certo punto, esasperato dal fatto di essere frainteso, lo ha barrato, come sapete, no? Essere, ma non l'ho detto, mi mordo la lingua, no? Leggetelo dietro la barra, cioè leggetelo come un non. Un essere che non è quello della metafisica, che non è quello dell'umanesimo, che non è quello dell'umanesimo cristiano. Nello stesso tempo non è un ripudio, invece adesso vi dico io che cos'è l'essere, no? Niente affatto. È una storicità, è una Geschichte, che in tedesco si distingue nettamente dalla parola Historie. Historie è la storiografia, la storicità nel senso banale, comune, empirico, che prima di Aristotele viene Platone, e così via. La Geschichte, che pure noi dobbiamo tradurre con storia, storicità, va sentita con le componenti di queste parole, che sono appunto Geschehen, Schick, cioè gettatezza, l'essere gettati, Schicksal, il destino. Dietro c'è tutta la concezione del rapporto dell'uomo con l'essere, in quanto l'uomo è gettato nella storia dell'essere. Ma essere gettato nella storia dell'essere non vuol dire essere gettato nella storiografia, no? Essere gettato nel compendio di storia della filosofia, capitolo primo, i presocratici, non è questo. Essere gettati nella destinazione dell'essere è essere gettati in un particolare rapporto con l'ente. Che rapporto avevano i greci con le montagne, i fiumi, i laghi, gli dèi, gli uomini, le donne, gli animali? È questo rapporto con l'ente che è un destino che l'uomo non sceglie, si trova scelto. Si trova scelto perché io non scelgo di essere un italiano di una certa età nel 2017 e quindi di vivere con gli enti che mi sono qua. Questo non c'era quando ero giovane, io c'era, insomma, era molto più rudimentale. e così via. Come è gettato un greco nella gettatezza della sua umanità? Questa gettatezza è l'essere. L'essere in questo destino, l'essere in questa storia. Non ha scelto di essere greco. Diciamo una cosa molto importante: non ha scelto di parlare greco. È la parola che viene prima di lui. È dentro la parola che lui diventa lui. Un greco, un ateniese, uno spartano, un tebano. È un destino. È un essere gettati nel destino dell'esistenza. Dell'existere, dell'essere qui a partire da dove? E andando verso dove? È in questo transito, diciamo così, in questa oscillazione che si consuma il destino della umanità alla luce dell'essere che è al tempo stesso illuminante e anche non illuminante, che si dà e si ritrae, come vedremo adesso un po' alla volta. Quindi ecco perché non c'è questione di far polemiche, no? Cioè non è che un greco può dire, beh, sapete che vi dico? Io sono contrario a essere fatto il fatto di essere greco. Non ha senso, lui è greco, è destinato a esserlo. E certamente, essendo un essere umano, iscritto nel linguaggio, è destinato a chiedersi conto, certo, a porre domande sul suo essere greco. Ma non a giudicare se questo è bene, se questo è male, se questo viene da qui o se questo viene da lì, se sono gli angeli o i diavoli. No, è un destino da svolgere, come dire, da accompagnare e in qualche modo da risolvere. Allora, in questo senso non è che la metafisica sia in errore, ma è un destino della humanitas, dell'humanitas dell'uomo, in quanto l'humanitas dell'uomo è sempre perduto, questo già in essere tempo, no? Nella cura dell'ente. Nella cura dell'ente. Infatti, se usciamo da questa stanza e dalle quelle altre vicine a noi e andiamo in giro per le strade, uno dice, cosa fai stasera? Rifletto sulla Geschichte, dice, ma sei matto? No, tu devi riflettere sull'ente. Cioè, cosa fai? Vai al cinema, stai a casa, guardi la televisione, litighi con tua moglie, picchi i bambini, oppure no, gli fai regali. Tutto preso dalle tue passioni. L'essere umano è rivolto all'ente, alla cura dell'ente. Quello che non ha è quello che qui si chiamerà essere pastore dell'essere. Essere pastore dell'essere, ma ci arriviamo un po' alla volta. Allora, che cosa caratterizza la gettatezza dell'uomo per cui l'humanitas tradizionale della nostra, appunto, grande tradizione non è considerata all'altezza? Adesso abbiamo capito, no? Si sta dicendo che Platone, Aristotele e Tommaso non sono all'altezza, Si sta coraggiosamente, ma con grande umiltà anche, dicendo questo. Cioè, essi erano a loro volta presi nella cura dell'ente. Anche se ad altissimo livello, anche se nell'ambito di una interrogazione epocale, come dice lui, no? Che va da Gebirga a Gebirga, da vetta a vetta, ed è un eco che rimbomba da Platone ad Agostino, a Cartesio, a Kant, eccetera. Sì, c'è tutta questa grandiosa interrogazione che non riesce però a cogliere la vera provenienza dell'ente. Perché l'essere che glielo porge, nel contempo si ritrae. Queste sono immagini tipiche heideggeriane. E quindi il tentativo di soluzione relativo alle domande, no? Da dove vengo, dove vado, che senso ha la vita, che cosa è bene, che cosa è male, eccetera, eccetera, no? Quale società è buona, quale società è cattiva. Tutte queste domande vengono risolte illusoriamente, ma fatalmente, dalla storia della metafisica con l'appello a un ente. Quello che c'è è la conseguenza dell'idea, Platone. Quello che c'è è la conseguenza della sostanza e anzi del Dio come pensiero di pensiero, Aristotele. Quello che c'è è la creazione del Dio cristiano. Quello che c'è è la scienza di Galileo, eccetera, eccetera. Ogni risposta di questa fatta, pur nella sua grandezza, pur nella sua coraggiosa guerra per la comprensione dell'essere dell'humanitas, fatalmente ricade nell'ente e fatalmente ricade in quella cosa che Di solito ci viene sempre rimproverata, noi che facciamo filosofia, dice la filosofia non risolve niente. Certo non risolve, no. Come fa a risolvere se ogni volta si appella un ente e l'ente gli frana tra le mani? Gli frana tra le mani. Ma noi abbiamo il cristianesimo di San Paolo? Abbiamo una tradizione. Ma quello è un mondo perduto. Beh, di questo potremmo fare esempi infiniti. Quindi, in quanto mi appello all'ente come la spiegazione, la giustificazione del tutto, cioè dell'humanitas dell'uomo, sono inevitabilmente, destinalmente avviato ad una continua metamorfosi dell'essere sociale umano, a una continua storicità nei due sensi, che è gettato e che questa gettatezza non tiene. È relativa, è storica, ogni verità tramonta, ogni mondo tramonta, perché l'essere si è nascosto proprio nel momento in cui mi abbaglia con l'ente, no? Mi abbaglia con la soluzione dell'ente. Allora, è questo nascondimento, diciamo così, dell'essere nel sapere della metafisica che ora dobbiamo capire meglio, perché lui legge questo nascondimento proprio dell'essere e quindi questa illusoria definizione dell'essenza dell'uomo proprio nella metafisica. Prendiamo altri due punti molto significativi. Qui torniamo alla definizione iniziale che già è risuonata, no? Ma adesso la possiamo leggere con più attenzione. Allora, prima di ogni altra cosa resta da chiederci alla fine se generalmente l'essenza dell'uomo, nel senso originario che decide anticipatamente di tutto, poggi sulla dimensione della animalitas. Questo è decisivo. Per definire l'uomo è essenziale il riferimento alla animalitas? Oggi siamo molto scientifici, quindi sarebbe facile rispondere di sì, no? Chiamiamo subito un biologo che ci aiuti. Già, siamo in generale sulla via giusta per giungere all'essenza dell'uomo se e fin tanto che determiniamo l'uomo come un essere vivente fra gli altri, in contrapposizione alle piante, alle bestie e a Dio? Ente tra gli enti, ma differente, eh? Già i grandi maestri dell'umanesimo italiano, no? Pico della Mirandola, mostravano la posizione intermedia, no? L'essere umano non è un bruto e non è un angelo. Non è, ma che è? Capite? La delicatezza di questo passaggio che si dà per ovvio, anzi che si dà come vanto della visione umanistica, qui è messa in crisi, è messa decisamente sotto accusa. Perché? Cerchiamo di capire meglio. Si può procedere così, si può mettere in tal modo l'uomo all'interno dell'essente come un ente fra gli altri, come farebbe il mio collega biologo. In tal modo si potrà sempre fornire delle enunciazioni esatte su di lui, certo, come può spiegarci la paleoantropologia, che ci dice gli ominidi erano fatti così, l'Homo sapiens ha convissuto per decine di migliaia di anni con altre forme viventi, altri ominidi che erano imparentati con lui ma non erano la sua linea. Tutte queste cose la scienza in maniera virtuosissima ce le insegna. Già, in tal modo si potrà sempre fornire enunciazioni esatte, ma deve essere anche chiaro che l'uomo resta con ciò definitivamente ricacciato nell'ambito della animalitas. Anche quando non è assimilato all'animale, invece gli si assegna una differenza specifica. In linea di principio si pensa sempre l'homo animalis, anche quando anima è posta come animus, sive mens, e più tardi come soggetto, come persona, come spirito. Tale porre è il carattere della metafisica. Ma con ciò, attenzione, l'essenza dell'uomo è stimata troppo poco e non è pensata nella sua provenienza, in quella provenienza essenziale che per l'umanità storica anche ciclica, resta continuamente il futuro essenziale. La metafisica pensa l'uomo a partire dalla animalitas e non in direzione della sua humanitas. È una piccola aggiunta. Così come l'essenza dell'uomo non consiste nell'essere un organismo animale, Questa insufficiente definizione dell'essenza dell'uomo non si lascia eliminare e correggere con il fatto di attribuire all'uomo un'anima immortale, la facoltà della ragione o il carattere di persona. In ognuno di questi casi l'essenza è tralasciata, e ciò proprio a causa del medesimo progetto metafisico. Allora, è chiaro, no, che di fronte a delle proposizioni di questo genere o è pazzo o è molto bravo, no? Perché si sta mettendo fuori gioco tutta la tradizione occidentale. Ma non si sta mettendo fuori gioco dicendo è sbagliata, non funziona. No, si sta dicendo: ma vi rendete conto cosa fa Platone? E poi tutto il cristianesimo senza Platone che cosa sarebbe? Come dottrina, come teologia, no? Ma vi rendete conto cosa fa Aristotele quando decide dell'essenza dell'uomo e dice che è zoon, logon, econ, che è un animale, un vivente, che ha il linguaggio, che è appunto animal razionale? Ma se si definisce l'uomo dicendo che è animal razionale, la differenza nasce dall'animal. Lo definiamo in base all'animal, lo assimiliamo già all'animal con un'aggiunta, l'aggiuntina, così precaria infatti nella storia dell'uomo, no? Così minacciata in ogni conflitto bellico, no? Dove l'uomo è trattato come un animale, dove lo schiavo è trattato come un animale, dove la donna è trattata come un animale, eccetera, eccetera, eccetera. In tutta la storia dell'umanità noi nota, in realtà questa caduta nell'animale è costante. E continua, e la metafisica non fa altro che codificare tutto ciò, non risolvere, codificare, dicendo sì, appunto, l'uomo è un animale, certo, un po' speciale. Vi aggiunge la specialità, ma non si toglie il vizio d'origine della animalità rispetto alla quale l'uomo viene considerato nella sua essenza. E allora qui si apre un baratro, no? Si apre una vera e propria voragine, perché la metafisica cerca di definire l'uomo in base all'animalitas, in base a questa definizione cerca di risolvere il suo rapporto con gli enti, cioè facendo quello che diceva prima, mettendo l'uomo ente fra gli enti, però in più c'è la ragione, lui ragiona sugli enti e che cosa fa? Cerca la causa degli enti, sin dalla metafisica di Aristotele, l'aitia, l'aition. Qual è la causa degli enti? La metafisica occidentale è già in cammino verso la scienza occidentale. Chi è competente degli enti? La scienza. Già nel mondo antico, ma soprattutto a partire dalla rivoluzione galileiana, è la scienza che ti dice che cosa è l'uomo. È la scienza che te lo mostra come ente fra gli enti con proposizioni esatte. Nessuno nega che siano esatte. Ti dice, beh, ma l'essere umano è fatto biologicamente così, è arrivato evoluzionisticamente così, in una terra in cui il clima era fatto così, tutto bello chiaro, no? Tutto bello tranquillo. Sino, ovviamente, all'ultimo capitolo. Quindi adesso ce lo facciamo l'uomo. Una volta che è diventato un ente, una volta che è entificato come qualsiasi altro ente, come qualsiasi altro animal, essendo un animale furbo, un animale intelligente, un animale dotato di capacità di indagine che certamente gli animali non hanno, ecco che l'uomo arriva al miracolo di sostituirsi nella causa. La tradizione aveva un'idea molto più misteriosa della causa, era il Dio creatore, era il destino degli dèi. No, adesso noi diciamo, ma quale Dio creatore, quale destino degli dèi? Si tratta di chimica e di fisica. Certo, siamo molto lontani, ma la strada è quella lì. Facciamo un bel simbionte, facciamo un bel androide. Sono i temi che piacciono tanto oggi, no, alla curiosità del pubblico, no? È molto chiaro, quindi, tutto il progetto, no, che abbiamo davanti agli occhi nell'ottica di Heidegger. È tutto chiaro quello che ha fatto la metafisica. Cominciando dall'animalitas arriva all'androide, arriva alla macchina che pensa, arriva alla possibilità della generazione come dire, i vecchi sistemi della sessualità si lasciano per i piaceri del sabato sera, ma quando si vuole essere seri, no? Vediamo che tipo vogliamo, biondo, tedesco. E si comincia a delineare, no? Si comincia a delineare. Allora, è vero che l'essenza dell'uomo, la sua humanitas, non va stabilita per differenza dall'animale. Ha ragione Heidegger, ci stiamo rendendo conto del destino inevitabile, della grandezza della nostra civiltà, grandezza, ma della tragicità anche di senso. Va bene, ma allora da dove noi definiremo questa humanitas? Se l'essenza dell'uomo non è nella definizione metafisica, non è nella metafisica, dove l'andiamo a cercare? Perché in questo saggetto di Heidegger c'è tutto Heidegger, basta leggerlo con attenzione. E allora adesso qui facciamo un salto decisivo, che va capito bene. Abbiate coraggio, ce n'è ancora solo uno. Allora, alle piante e agli animali manca il linguaggio, proprio perché sono irrigiditi nel proprio ambiente. Husserl aveva detto Umwelt, mondo circostante, lui dice proprio Umgebung, ciò che mi circonda e mi tiene in signoria, senza essere mai posti nella libertà dell'apertura dell'essere, mentre solo tale apertura è il mondo. Allora, vedete, sono righe difficili, Allora, l'animale ha un ambiente, anzi è l'ambiente. Senza l'ambiente c'è una relazione stretta tra la volpe e il suo ambiente, che so io, la cimice e il suo ambiente, no? Non è che c'è l'ambiente come una scatola oggettiva e dentro ci sono gli animali che corrono in tempo, come diceva Vico, no. Gli animali sono il loro ambiente in relazione con altri ambienti di altri animali e tutti insieme fanno una dinamica dell'ambiente, ma non è mai mondo. Non hanno mai la percezione del mondo, non hanno mai la visione del mondo, non hanno mai la possibilità di mutare l'ambiente. Allora si capisce facilmente, no? L'animale è destinato al suo ambiente, gli orsi bianchi stanno morendo perché noi criminali gli stiamo levando il loro ambiente. Ma criminali come siamo da 200.000 anni, insomma, no? Perché noi ci siamo fatti il nostro ambiente che non è mai determinato dall'ambiente. O soltanto dall'ambiente, e che in questo senso è mondo. Noi abbiamo umanizzato la Terra, noi ci siamo nel giro di 10.000 anni, pensate, dicono gli antropologi, in 10.000 anni dall'Africa abbiamo popolato tutti i continenti, adattandoci alla vita di tutti i continenti e quindi costruendo un mondo tecnico, un mondo meccanico, un mondo, come dire, artificiale. Mondo, cioè, non semplicemente ambiente entro il quale io sono collocato in maniera cieca e senza la libertà di potermene liberare attraverso quello che non ha l'animale, il linguaggio. Allora, se sin qui ci siamo. Tuttavia, se essi dipendono totalmente dal loro ambiente, senza avere un mondo, non è perché è loro negato il linguaggio. Ecco, questo è un passaggio molto delicato. Lui sta dicendo che ciò che costituisce il destino dell'uomo è il linguaggio, ma vedremo in che senso il linguaggio, naturalmente. Però adesso sta dicendo una cosa molto sottile. Non è che se tu anche all'animale dessi il linguaggio come capacità di informazione, come capacità segnica, il linguaggio con ciò avrebbe un mondo, e no. Infatti non è affatto detto che si debba negare all'animale, a certi animali superiori, per esempio, forme di comunicazione. Oggi abbiamo delle cognizioni molto precise, no? L'etologia che ci insegna come gli animali comunicano, quindi a loro modo ce l'hanno il linguaggio, non è questo che davvero manca loro. Quello che manca è che non abbiamo ancora capito cos'è il linguaggio. Questo è ciò che manca davvero, no? Nella parola ambiente si concentra tutta l'enigmaticità dell'essere vivente. L'essere vivente è un enigma perché fa paio con l'ambiente, l'ambiente fa paio col vivente, i due si sono educati insieme, si sono evoluti insieme, l'enigma dell'evoluzione, appunto, no? Che è una grande storia piena di problemi, non è che sia risolto tutto attraverso l'idea dell'evoluzione. Ma il linguaggio, nella sua essenza, e questo è il punto, non è manifestazione di un organismo. Non è manifestazione di un organismo. Quindi, per esempio, i sistemi di rapporto che hanno i delfini o le balene negli oceani, che si mandano messaggi e noi andiamo a disturbarli e loro perdono la strada e vengono a morire sulle spiagge. No, non si tratta di questo. Non è questo di cui mancano gli animali, per cui essi non vivono in un mondo ma in un ambiente enigmaticamente legati all'ambiente. Il linguaggio nella sua essenza non è manifestazione di un organismo, non è espressione di un essere vivente, non è appunto quello che diceva Aristotele, no? Un vivente che ha il linguaggio. Questo pensava Aristotele. E questa è, come dire, la deviazione di tutto l'umanesimo, no? Se volete, anche tutta la nostra folle maniera pedagogica. Partire dalla grammatica, ossessionare con la sintassi.
Che oggi è di moda.
No, beh, oggi siamo alla...
polemiche dell'oggi.
Oggi siamo alla devastazione anche della grammatica, ma perché la pedagogia era sbagliata. Era una pedagogia per nobili, era una pedagogia per ricchi, era una pedagogia di perditempo, di nobili perditempo, che potevano dedicarsi ai libri, mentre gli altri lavoravano. Questa non è una pedagogia che coglie l'uomo nella sua genuina essenza, ma anzi che lo ricaccia nell'animalitas, nell'animalitas di chi non ha più terra, non ha più patria, non ha più niente, muore dentro il mare, così, animalitas. Allora, questo non è espressione di un essere vivente, esso perciò il linguaggio, che sia uno dei punti fondamentali di Heidegger, che attraversa tutta la sua opera. Esso perciò non si lascia mai pensare in modo adeguato alla sua essenza in base al suo carattere di segno. Non è un mero segno, non è quello che pensa Umberto Eco, cioè l'informazione attraverso i segni, il codice, no, la comunicazione. Noi abbiamo addirittura delle università, dei corsi di laurea, no? Dedicati alla... Non è che la comunicazione in sé sia una cosa sbagliata, ma... Certamente è un linguaggio già degenerato, già entificato, non è il linguaggio, non è il linguaggio umano, tutt'al più un linguaggio bestiale, perché il linguaggio non si lascia mai ridurre a ente. Quindi tutta la storia della linguistica e tutte le filosofie del linguaggio sono messe fuori gioco. E vi ricordo che l'umanesimo parte appunto dal linguaggio, no? Dallo studio del latino, Cicerone... Bisogna rileggere i latini, ma sono cose grandissime, non è che si sta dicendo era sbagliato, chissà cosa, bisogna coltivare la terra e far nascere i cavoli, non è questo che si sta dicendo. Si sta dicendo questo popò di cosa, quest'ira di Dio di cosa, è arrivato oggi, oggi, all'androide. Questa è l'ottica heideggeriana. Quindi, non si lascia prendere nella sua essenza in base al suo carattere di segno e forse neanche in base al suo carattere di significato. Il linguaggio non è fatto semplicemente di significati, non è un dizionario. Dimmi che cos'è la psicoanalisi. Aspetta, adesso te lo dici. No, non è così. Tutto il nostro sistema di informazione che crede di poter, come dire, fare un lavoro culturale in quanto è asserragliato nella... illusione ipotetica che basta andare su internet. Non basta andare su internet, anzi. Ieri sera mi ha telefonato un signore, poverino, c'ha tanti anni, che si è iscritto a filosofia, chi lo sa perché. E deve fare un esame su Kant, oggi, l'ha fatto oggi. Io lo conosco da tanti anni e mi dice, sono molto preoccupato perché non ho capito quasi niente, dico, ma... come ti sei preparato? E dice, ho preso internet. Ho capito. Guarda, ti do un buon consiglio. Lui voleva un consiglio. Non lo dire al professore. Almeno questo, no? Risparmiaglielo. E lui mi dice, perché? Non aveva il senso di aver fatto qualcosa di male. Ma è ovvio, perché è tutto il mondo è così. È come dire che uno fa male a guardare il telefonino. È normale, no? Quindi il linguaggio non è nemmeno riducibile a una serie di significati, quindi di definizioni. La filosofia greca è cominciata dalle definizioni, Platone, la definizione, come si fa a definire la pesca alla lenza, come si fa a definire il sofista, la logica, da questa sterminata cosa che è l'Occidente. Perché il linguaggio è, badate, il manifestante trattino occultante avvenuto nell'essere stesso. Cavoli, queste parole, insomma, bisogna stare un mesetto tra insieme. Linguaggio è l'essersi dato all'uomo nella forma di ciò che mostra e nasconde. Facciamo un esempio, forse ci intendiamo. Immaginiamoci in maniera del tutto così arbitraria, ma per il piacere dell'esame, dell'esempio. Primo uomo, in mezzo ad altri uomini, che nomina qualcosa, che dice Ra, il sole, e gli altri intendono, volgono il capo. Il miracolo è accaduto. Il miracolo è che l'essere si è fatto parola, come dice in altri testi Heidegger. L'essere si è manifestato nella parola, che è il luogo, la casa dell'essere, dirà qui. E l'uomo, in quanto provocato dall'essere che si è fatto parola, che gli ha consentito di dire Ra, questa cosa è enorme, perché in un suono, in un gesto, viene in luce l'essenza della cosa, dell'ente, nel quale l'essere si dona come luce che illumina l'ente e si nega, perché questo movimento non l'hai preso. Hai preso la rivelazione, non il movimento. Tu sei l'oggetto della rivelazione. Allora adesso si capisce tutto, no? Perché non basta interrogare l'animale? Perché non basta interrogare l'uomo come animale? Perché non basta interrogare il linguaggio come sistema di segni, come sistema di informazione? È perché tutto questo viene fatto all'interno della rivelazione della parola originaria, che è lei che ti fa vedere tutte queste cose, ma lei non la vedi. La intifichi via via, ne fai una serie di significati che sono preziosissimi, sono alla storia della civiltà umana, li metti da parte in un deposito come vocabolario originario. Oh ragazzi, quando dico torniamo alla caverna, sia ben chiaro, sto dicendo torniamo alla caverna, non sbagliamoci. Quindi l'ente comincia a diventare mondo, apertura, per la quale io posso andare o non andare alla caverna. Posso dire sì, vengo anch'io, no, tu no. Cioè sono nella libertà dell'uomo, resa possibile dalla manifestazione della luce del linguaggio, della Lichtung, dirà Heidegger in testi molto famosi, della illuminazione che accade all'uomo, dentro la quale accade l'uomo. Non è l'uomo che lo fa, tutte le teorie che dicono l'uomo è creatore del linguaggio, ma cosa dici? L'uomo accade perché il linguaggio ha parlato. E perché nel primo uomo che ha parlato, che è una fantasia che stiamo facendo qui ovviamente, no? Si è rivelato l'essenza del mondo nella parola stessa dell'essere, che insieme ti dà la luce e insieme non ti dice da dove questa luce scaturisce, ti getta nel destino di questa luce, della lingua, senza la quale l'uomo non c'è, la sapienza umana non c'è, gli enti dell'uomo non ci sono, l'uomo stesso non è uomo. Allora forse cominciamo a capire, o almeno io mi illudo di essere riuscito a farvi capire qualcosa. Andiamo avanti. Questa signoria, questa pastorale dell'essere, l'uomo è il pastore dell'essere, l'uomo non è il padrone dell'ente. Adesso forse possiamo questo capirlo bene, no? L'uomo non è il padrone dell'ente, perché l'ente gli è stato dato attraverso il linguaggio, la illuminazione del linguaggio. Ma la illuminazione del linguaggio non è economica, sociale, religiosa, perché tutti questi sono enti, li diciamo dopo. Dopo ci diamo delle spiegazioni. È tornato il sole, sarà un dio, chissà se domani sera torna, domani mattina torna ancora. Bisogna fare sacrifici, bisogna cantare tutti insieme con un ritmo che ci accomuna. Tutti i popoli della Centro America, secondo le descrizioni che hanno fatto gli antropologi, cantavano perché se non cantavano la mattina dopo il sole non sarebbe più risorto. È grandioso, no? È grandioso. E adesso noi certo non abbiamo molti poteri sul sole, ma sulle navicelle spaziali sì. Abbiamo messo questi piedacci sulla luna, questi piedi di scimmia sono arrivati là. E tutto questo è all'interno, no, di questa grande visione che Heidegger suggerisce, nella quale il soggetto umano impazzisce se pensa di essere il signore dell'ente. Questa signoria era quella in cammino nella metafisica greca, era quella in cammino nella metafisica moderna, da Cartesio in avanti, l'illusione che in sostanza l'essere si possa ridurre al linguaggio informazionale, che nessuno intende svalutare, ma è chiaro che quando a Houston mandano su un satellite non è che leggono le poesie di Leopardi, no? È ovvio, no? E non è che fanno filosofia, devono dire: "Uy, hai fatto quello, no, guarda qui, no, non va bene, dovrebbe stare sotto questo numero." Per carità, sono cose grandiose, no? Ma lì chi è il padrone? L'uomo? E questo è il problema. E lì lui, il signore dell'ente, dentro giusto nella capsula spaziale, o è un destino dell'essere che è in cammino da quando un tale ha detto Ra ed è diventato un tale, perché appunto ha detto Ra, prima era un animale, nella migliore delle ipotesi. E qui allora arriviamo al punto decisivo. La questione è la tecnica. La questione è che tutta la storia della metafisica e tutto il cosiddetto umanesimo e umanismo, contro il quale non c'è niente da dire, ma del quale bisogna comprendere l'essenza, che è l'essenza della perdizione dell'essenza umana, secondo Heidegger, tutto questo conduce al grande problema della tecnica sul quale tanto Heidegger ha riflettuto e insistito. E allora, ancora due citazioni e la prima parte è finita, poi la seconda la facciamo più breve. Allora, prendiamo a pagina 107. L'essenza del materialismo, cioè della riduzione tecnica dell'ente a materia, adesso siamo in grado di capire, no? Il grande progetto della scienza moderna, il grande progetto cartesiano, tutto è res extensa, tutto, no, beh, poi c'è anche la res cogitas, perché se no mi mettono in galera e sono condannato dall'Inquisizione. Quindi, posto che ci credesse, va bene, c'è anche la res cogitas, anche perché queste proposizioni le dice la res cogitas. Sì, ma in fondo poi cammina, la res extensa finisce per invadere anche il campo della psichicità, no? La psichicità è inconscio, la psichicità è rimozione, la psichicità è l'io, il superio, enti. Teorie, naturalmente, metafisiche, guai, naturalmente i psicanalisti se gli dici così ti guardano sbalorditi, no, noi siamo contro la metafisica, non capiscono niente, sono il prodotto più genuino della metafisica, naturalmente, solo che non l'hanno studiata, perché hanno studiato un'altra cosa, giustamente, no? Allora, l'essenza del materialismo si nasconde nell'essenza della tecnica. Se noi vogliamo sapere cos'è la tecnica, e allora comprendiamo anche che cos'è tutto il materialismo radicalmente affermato o prudentemente accompagnato dal dualismo cartesiano, dal quale non ci siamo liberati mai, eh? Noi siamo ancora in pieno dualismo cartesiano, no? Non è che abbiamo superato questa frontiera, la modernità è il dualismo cartesiano, evidentemente. Allora, se noi cominciamo a comprendere che l'essenza di questo materialismo o radicale o dualizzato sta nell'essenza della tecnica, allora dobbiamo dire che sull'essenza della tecnica, dice lui, si è scritto molto e pensato poco. La tecnica è nella sua essenza un destino storico essenziale della verità dell'essere in quanto giacente nell'oblio. Adesso credo che ci siamo, eh? Capiamo, sta dicendo. La tecnica non è un'occasione così, abbiamo sbagliato, dovevamo fare come facevano gli antichi, che avevano riguardo anche a trasferire l'acqua del fiume da qui all'apice, cioè se non l'ha fatto Yahweh o se non l'ha fatto il Dio noi non abbiamo diritto. No, noi abbiamo compreso benissimo che possiamo, attraverso la tecnica, migliorare di molto le condizioni della vita dell'uomo, elevare il suo grado di vita sociale, eccetera. Quindi, nella sua essenza, la tecnica non è un episodio, è l'essenza stessa della rivelazione dell'essere all'uomo. Perché? L'abbiamo detto, adesso lo ridiciamo e vedrete che vi tornano tutti i conti. Perché l'essere si è manifestato nel linguaggio, ha illuminato l'ambiente facendolo diventare mondo, attesa nel linguaggio che il sole torni. Ma quanto ci mette a tornare? Ma cominciamo a prendere note, no? Facciamo le tacche, no? Uno, due, tre, cominciamo a misurare. Ecco che comincia il mondo, ma già comincia la tecnica di qui, no? Già cominciano i segni, già comincia tutto un mondo razionale, il quale tuttavia, essendo un destino, cioè ciò a cui l'uomo occidentale è assegnato, l'uomo dell'umanesimo è assegnato, è quel destino lì che ha detto sole, ma non ha detto la scaturigine del sole, non ha detto l'essere che ha donato il sole nella parola. Questa provenienza dell'ente è rimasta misteriosa, perché anzi, nella provocazione che l'essere continuamente stimola nell'uomo attraverso il linguaggio, ci siamo inventati un sacco di cause, no? Il sole sorge perché il buon Dio vuole così, il sole sorge perché ci ama tanto, che se non sorge siamo tutti fregati. No, il sole sorge perché, ma forse se guardi bene come sono fatti i cieli, forse lì, sino a che il sole sorge perché c'è stato il Big Bang, insomma. E voi vedete, noi siamo continuamente in questa situazione. La tecnica è nella sua essenza un destino storico essenziale della verità dell'essere, della manifestazione dell'essere, in quanto questa manifestazione giace nell'oblio, non se ne sa nulla. Si è dimenticato, si è otturato, forse non si è mai avuto. Qui su questo Heidegger oscilla, delle volte dice che si è dimenticato da Parmenide in avanti, e delle altre volte dice no, anche prima non se ne capiva niente, no? L'uomo era già cieco a questa manifestazione. Quindi, essa, la tecnica, si riporta alla tecne dei greci, non solo per l'etimo del suo nome. La stessa sua essenza nasce dalla tecne intesa come modo della lezeuein, modo del rendere manifesto, aletheia, verità, verità nel senso proprio del manifestarsi, no? L'uomo si manifesta tecnico, per sua natura, direi io, tecnico. E quindi la tecnica si fonda nella storia della metafisica. La storia della metafisica è la preparazione del mondo tecnico che abbiamo oggi. La filosofia dei greci e degli antichi è la preparazione della scienza galileiana della natura. È chiarissimo questo, no? Quest'ultima è una importante fase della storia dell'essere ed è la sola che finora ci sia dato di abbracciare con lo sguardo. Questa è una proposizione che mi lascia perplesso, cioè lui pensa che tutta l'umanità sia l'Occidente, ma vabbè, lasciamoglielo dire. E per integrare questa citazione, no, non ho bisogno di integrarla, no, possiamo fermarci qui e adesso fare il secondo passo. Se ci siamo capiti fin qui, Heidegger sta dicendo due cose. Che l'umanesimo è la mostrazione, diciamo, la tradizione di un grande cammino che lui chiama storia della metafisica, che è la storia del sapere occidentale, che illuminato dalla rivelazione dell'essere nel linguaggio, linguaggio inteso non come sistema di segni, ma appunto come aletheuein, con ciò che fa vedere, la parola come l'originario luogo della manifestazione. Mai si era visto il sole, perché lo vedi nel momento in cui dicirà. Se no vivi nel suo ambiente. Certo che anche l'animale vive nell'ambiente del sole. La civetta dice, che bello, viene buio, è il momento mio. E invece altri animali aspettano la luce e vanno al ruscello e vanno a caccia. Ma mica si dicono, che bello, è sorto il sole, adesso andiamo a caccia. Vivono in un'atmosfera, in una umgebung, appunto, in un mondo che è per loro ambiente, no? E in questo ambiente sono condizionati, non possono distoglierselo da sé,
distoglierlo da sé e non possono nominarlo là, e quindi propriamente non possono averlo. Loro sono il sole, loro sono la notte, loro sono l'umidità dell'aria, loro sono il fuoco della foresta. Non li hanno. Nel momento in cui la parola si rivela, si manifesta attraverso la lezewin dell'essere, il manifestarsi dell'essere che si manifesta nella parola e ti dà la parola, io allora ho la parola, cioè ho finalmente la libertà rispetto all'ente. L'ente è iscritto là e io posso cominciare a calcolare, cioè posso cominciare a agire con un margine di libertà che posso estendere continuamente, continuamente, continuamente. E questo è stato chiamato l'essenza dell'uomo. No, questa non è l'essenza dell'uomo. Anzi, per certi versi, pur essendo un destino di cui nessuno è colpevole, ben inteso, è il rischio della sua perdizione estrema, nell'ottica heideggeriana. È il rischio che quella essenza che l'umanesimo considera troppo in basso, che bisognerebbe considerare più in alto, in una dignità più alta, che non l'anima razionale, ecco che questa è minacciata proprio dalla potenza della tecnica, in quanto l'uomo è totalmente arreso all'ente, è totalmente entificato. Il suo corpo è diventato un corpo da, diciamo così, da esperimenti. È un corpo che si mette sul tavolo e lo si seziona. No? E questo corpo morto sarebbe il corpo dell'uomo, che lì non è più né pastore dell'essere né casa dell'essere, ma è totalmente alienazione entificata, no? Alienazione economicamente risolta in quantità e in esattezza, che sono innegabili, efficaci, ma efficaci per quale essenza dell'uomo? E allora qui il secondo passo, il terzo poi lo accennerò soltanto, lo prendo dalla questione della tecnica, di cui riporto solo due frasette. Il saggio sulla questione della tecnica andrebbe letto in continuazione, ovviamente, no? È un saggio anche questo grandioso. È un saggio del 53, del 1953, quindi un po' dopo, pubblicato nel 54 nel libro Saggi e Discorsi, e qui, proprio nelle pagine iniziali, leggiamo queste due frasi e ci riflettiamo un attimo. Prima frase. Restiamo sempre prigionieri della tecnica e incatenati a essa, sia che la accettiamo con entusiasmo, sia che la neghiamo con veemenza. Prima citazione. Seconda citazione. Bisogna condurre l'uomo nel giusto rapporto con la tecnica. Allora, cosa sta dicendo il brav'uomo? Beh, intanto anche qui, abbiamo capito come ragiona, non è che lui sia contro la tecnica o a favore della tecnica, il problema non sta lì. Il problema non è di dire, c'è troppa tecnica, facciamone di meno. Si stava meglio prima quando non c'era la tecnica, no? C'era sempre, per certi versi. Quindi il problema non sta lì, non si tratta di negarla, non si tratta di accettarla, dice in altri passi di questo complesso, lungo saggio, non si tratta di demonizzare la tecnica, anzi forse nella tecnica è nascosto un appello liberatore, come dice lui, bisogna però così riuscire a vederlo e ad ascoltarlo, e alla fine tutta la questione è condurre l'uomo nel giusto rapporto con la tecnica. E qui è dove io, se avessi più tempo, ma non importa, abbiamo fatto un bel cammino così, in inizio c'è questa parte che non posso fare qui proprio io no, dico no. Proprio qui non va. Perché dobbiamo deciderci. O l'uomo e la tecnica sono il medesimo, sin dall'origine, o non si capisce più che cosa sia uomo. Questo uomo che dovrebbe mettersi nel giusto rapporto con la tecnica. Difatti lo stesso Heidegger poi ha molte difficoltà a risolvere questo punto. Comincia a dire che deve essere l'essere a farlo. Ovviamente non è che l'uomo lo può fare da sé. E noi possiamo solo prepararci all'ascolto di questa trasformazione epocale dell'essere che lui illustra in vari scritti, sulla quale non dico nulla, ma insomma evidentemente lui sa di essere in un grave problema, perché per poter ascoltare qualcosa, lo dice lui, non lo dico io, per poter ascoltare qualcosa ci vuole una precomprensione. Se uno mi parla in cinese io ho voglia di ascoltare. Dobbiamo avere già una lingua comune tra l'essere che si manifesterebbe e l'orecchio dell'uomo che ascolta e trova una giusta relazione con la tecnica. Io non credo che, arrivati a questo punto, sia questa la via da battere. La rivoluzione heideggeriana è impressionante, è grandiosa, è soprattutto potente quando denuncia i limiti della civiltà moderna e dell'umanesimo orgoglioso di sé, tronfio di sé, ma poi incapace di risolvere alcunché, sia sul piano economico, sia sul piano politico, sia sul piano sociale, sia sul piano pedagogico, no? Fallisce su tutti i piani, purtroppo, no? E quindi è chiaro che la denuncia heideggeriana è importante, però attenzione, tutta la denuncia heideggeriana, e basterebbe questa osservazione ad aprire una via di riflessione nuova, secondo me, tutta la riflessione heideggeriana, non a caso, è cominciata da una meditazione sulla storia della metafisica. Platone, Aristotele, già loro avevano identificato la causa, avevano identificato il Dio e quindi in certo modo avevano oscurato l'essere, ricoperto l'essere. Abbiamo letto adesso, è l'unica storia che conosciamo. Ma allora che cosa sta facendo Heidegger se non assumendo la storia della metafisica, diciamo la filosofia per dire, la pratica filosofica della ragione, è come la condizione per comprendere l'altro da questo, senza chiedersi qual è l'altro da questo. Cioè, in altre parole, lui assume la filosofia nelle sue categorie, con queste giudica il cammino della filosofia, dice che tutto questo è il destino della tecnica da cui dovremmo liberarci in qualche modo, no? Metterci nel giusto rapporto, ma non si chiede mai che tecnica è quella della filosofia. Come nasce la tecnica della filosofia? E allora ripete in fondo il problema che lui aveva così sagacemente sollevato quando diceva: se tu definisci l'uomo in base all'animalitas, lo definisci come un animale. E se tu definisci la tecnica in base alla metafisica, la definisci come metafisica. Ma c'è una tecnica precedente alla metafisica. Anzi, io direi, la tecnica comincia proprio là dove Heidegger mostra la rivelazione dell'essere nel linguaggio. Proviamo a pensare in questa direzione, lo dico solo come un accenno, ovviamente. Qual è il primo strumento dell'essere umano? Ma il primo strumento sono tanti. Abbiamo addirittura testimonianze che 2 milioni di anni fa, nostri antenati, non si può dire progenitori, 2 milioni, però già si foggiavano, no? Gli strumenti litici, modificando la mano, modificando il cervello, modificando la vista, dotandosi di strumenti che nessun animale mai è stato in grado di fare e trasformando il loro ambiente in un mondo, come direbbe Heidegger, no? Questa tecnica era consustanziale all'ominide. E questa tecnica si è tradotta nell'Homo sapiens in forme naturalmente, ma non è questo il punto vero. Certo, già lì la tecnica opera come qualcosa di potenzialmente sociale. Lo scimpanzé usa talvolta, no, degli strumenti per farsi fuori le termiti, prende il rametto, ma non ha le tasche dove metterlo e non lo vede come oggetto, lo perde. Ogni volta la sua intelligenza fa sì che, sono notevole, che se lo rifà. No, noi no, le pietre tirano sassi al leopardo, ma non c'è mai stato nessun gruppo di scimmie che tirano sassi al leopardo che abbia detto: senti, siccome i leopardi da queste parti purtroppo arrivano, mettiamo un po' da parte le... No. Per poter operare questa trasformazione radicale dell'essere vivente, che io chiamo con la parola lavoro, cioè ciò che lascia traccia, ciò che lascia resti, ciò che lascia l'oggetto comune che abbiamo in comune. Guarda, i sassi sono lì, tira tu che tiro io. Per poter fare questo i sassi non bastano, le mani nemmeno, gli occhi neppure, neanche le circonvoluzioni cerebrali, che pure vi sono implicite. Ci vuole proprio il linguaggio. Ma il linguaggio né come segno, ha ragione Heidegger, questo è il linguaggio nelle ultime propaggini della sua utilizzazione sociale, ma neanche il linguaggio come mistica rivelazione dell'essere, molto bello da dire, non capisco cosa dici. Come diceva Peirce, ci sono delle soluzioni che sono rispettabili perché mostrano di essersi fatti carico della difficoltà del problema. Nello stesso tempo non servono a niente perché non servono a capire il problema. E allora perché non pensare che il linguaggio è anzitutto lo strumento umano per eccellenza? È una protesi, come il bastone, ma una protesi molto particolare, la protesi che genera comunità. Certo, quando dico ora, ma quando dico ora, l'essenziale di questa parola è la risposta collettiva, no? È ciò che tutti sono pronti a fare perché ho detto ora. E il linguaggio è lo strumento della comunicazione nel senso del fare comunità. Di fronte a questa parola tutti ci inginocchiamo perché è stato detto il nome di Dio. Ah. Oppure tutti scappiamo perché è stato detto il nome del predatore. Questo è lo strumento ordinario. Allora è nella storia della tecnica come strumento esosomatico che costituisce l'intersoggettività umana. È lì che dobbiamo leggere il destino della tecnica, se vogliamo usare l'espressione heideggeriana, e anche i limiti dell'umanesimo, ma anche la sua grandezza, ma questo l'ha già detto bene Heidegger, i limiti dell'umanesimo, perché l'umanesimo spiritualizza il linguaggio, lo fa poetico, lo fa mistico, e va tutto bene, ma così lo intende troppo poco, come diceva Heidegger. Non lo intende nella storia educativa dell'umanità, cioè come quello strumento. Non bisogna avere paura a dire queste parole. Il linguaggio è uno strumento, non nel senso della banalizzazione o della volgarizzazione. No, è ciò che tira fuori l'uomo dall'animalità se lo mette in comunicazione con gli altri suoi simili attraverso un destino tecnico che non è mai finito e che non si esaurisce certo nel tempo dell'umanesimo, che era un tempo segnato da quelle comunità storiche, sociali, economiche, e oggi il linguaggio invece, come dire, provoca a una riflessione, a una creazione di una nuova comunità proprio in base alla complessità degli strumenti tecnici, proprio in base al fatto che possiamo farci l'androide che ci serve a tavola, senza cadere nella superstizione che possa mai pensare. Perché pensare tutta questa storia, evidentemente, no? Pensare tutta la capacità di rievocare, anche in una semplice parola, l'intera destinazione tecnica dell'uomo. L'intera destinazione dell'uomo a essere l'abitatore del pianeta Terra come colui, diceva Dante, no? L'aiuola che ci fa tanto feroci, come colui che invece... E in questo usiamo l'espressione di Heidegger per rispetto verso di lui, come pastore di questa aiuola, come pastore. Grazie.
Non bisogna aggiungere altro, credo, nel senso magistrale, come sempre, lezione, relazione, conversazione del professor Sini, di cui ancora una volta è emersa l'intensità teoretica ed etica, anche se potete concedermi questo termine, e anche la grandissima originalità di pensiero che ne fa appunto uno dei grandi filosofi degli ultimi decenni. A questo punto noi abbiamo ancora una buona mezz'oretta per poter dibattere col professor Sini, che ci ha anche lasciato un po' in sospeso le sue conclusioni riflessive. Questa sospensione la prendiamo anche come un invito a leggere Inizio, l'ultimo suo libro, dove appunto dice, ci ha detto che emergono le conclusioni che oggi non è riuscito propriamente a dire qui. Per cui possiamo farle emergere anche della discussione col professore. Io mi taccio, non voglio togliere tempo a voi, so che le domande di solito sono numerose, vedo già mani alzate e comunque sapete che dovete farvi vedere da Livia qua o da Sonia dietro, insomma dalle ragazze. Chiedo solo, se possibile, domande brevi, di modo che si lascia spazio ad altri. Io so che il professore è anche bravissimo nella sintesi delle risposte. Prego.
Grazie, professore. Innanzitutto devo dirle che condivido appieno le sue conclusioni, che hanno gettato una luce nelle oscurità del pensiero di Heidegger. Avrei da fare tante osservazioni, ma colgo l'invito del moderatore e cerco di limitarmi. Riguardo alla interpretazione della tecnica da parte di Heidegger, è quella che lei ha prospettato, è la interpretazione classica heideggeriana della tecnica. Nel 2015-2016 sono stati pubblicati i Quaderni Neri, che hanno gettato una luce veramente oscura su un andamento parallelo del pensiero di Heidegger mentre scriveva le sue principali opere. I Quaderni Neri vanno dal 31 alla fine degli anni 50. Mentre lui presentava quelle belle visioni filosofiche, chi non è d'accordo nel criticare radicalmente la rigidità della metafisica, eccetera, eccetera, senz'altro tutto questo ci trova consenzienti. No, chi non è d'accordo di criticare anche la tecnica? Però lui nei Quaderni Neri imputa al popolo ebraico, lei probabilmente avrà sentito, io ho letto per dovere mio d'ufficio e ho trovato scritto, a meno che quei quaderni l'abbiano scritti un'altra persona, suppongo che quei quaderni siano stati scritti da Heidegger, imputa al popolo ebraico tutte le colpe dello sviluppo della tecnologia, della crisi della metafisica e tutto il resto. E arriva a questa tesi, e cioè che il popolo ebraico non è stato ucciso non ha conosciuto l'olocausto, no, per colpa dei nazisti, ma per colpa propria, no? Questa è la conclusione paradossale, perché al popolo ebraico sono da imputare gli sviluppi perversi della metafisica occidentale con l'esito estremo, nella tecnologia e nella scienza. E
no, deve essere qualcuno che si è appoggiato.
E infatti, e concludo, l'olocausto fu possibile proprio perché vennero applicate le tecniche più avanzate nella distruzione dell'umanità. Ho finito.
Ne raccogliamo magari due o tre, sì, così sì, che vabbè. Poi il professore. Ecco.
Buonasera professore, cercherò di essere molto, molto più sintetico e cercando di farmi capire da tutti. Lei ha presentato quest'anno a novembre a centinaia di migliaia di studenti delle superiori a ragionare sul logos e tecne per le romane disputationes. Già far capire questo ai ragazzi in cui lei ha presentato tutto, che produrre e pensare sono la medesima manifestazione. Ora i ragazzi si dovevano ritrovare dei diciottenni a ragionare su questo, come pensare al di là di un mezzo, di uno strumento. In una classe non è facile, perché ragionare senza strumenti, questi ragazzi però, le voglio dire, sono arrivati a una conclusione, un po' guidati da lei e io che ho cercato di fare da mediatore tra le sue parole e i nostri studenti. Sono arrivati a qualcosa che forse sta prima del linguaggio, che è lo sguardo, perché come sa, questi ragazzi stanno preparando un lavoro per questo concorso e tutti e tre i gruppi che separatamente gestisco di questi lavori sono arrivati alla medesima conclusione. Prima del dire c'è il guardare. Io sinceramente non sapevo neanche dire a questi ragazzi se era giusto o no quello che stavano pensando, però li ho lasciati fare. E in questo lavoro alcuni di loro stanno immaginando di uscire dalla caverna, non guardare in alto, ma guardarsi a vicenda. In una relazione, ecco, questi ragazzi hanno capito quello che lei voleva dire e io sono stato in grado di tradurre per loro quello che lei stasera e quel giorno davanti a migliaia di adolescenti ha espresso. Questa è la mia domanda.
Ne prendiamo una terza e poi facciamo un primo ciclo. Se c'è subito, se... Eccoci. Allora, iniziamo magari a rispondere, professore, a queste due intanto che...
Sì, molto rapidamente, sono domande complicate e meriterebbero molto più attenzione, quindi vi chiedo scusa della sinteticità. Beh, la faccenda dei quaderni neri, ne parlo in inizio, e certamente è la testimonianza di una vita drammatica da parte di Heidegger. Heidegger, anche von Ereignis è così, cioè è continuamente ossessionato dalla fine della civiltà. Non è giusto dire che lui creda o pensi che l'Olocausto sia accaduto innocentemente, no? Che quindi il popolo tedesco sia innocente dell'Olocausto, che il nazismo abbia fatto bene a distruggere. Pensa che c'è un destino del popolo ebraico per cui, per usare un'espressione molto volgare, mi scuso, che venne usata da un politico italiano che, dal quale non ci se lo aspettava, se l'è andata a cercare. Perché? È molto controverso l'atteggiamento di Heidegger, che sul piano privato è una persona con la quale io non sarei andato volentieri a cena, lo dico subito a scanso di equivoci, no? Ma che come professore era straordinario. È molto ambigua la posizione di Heidegger. Heidegger ha effettivamente aiutato degli studenti ebrei durante il nazismo. Probabilmente è anche vero che ha denunciato uno studente ebreo, un professore ebreo durante il nazismo. Insomma, è andata a letto con un ebreo, come tutti sanno. Quindi la sua posizione è molto ambigua. Ma quello che lui intende dire, però, questo no, questo è preciso. Secondo lui, il popolo ebraico, in quanto è privo di Heimat, di patria, di terreno, di suolo, non dice mai che non è colpa del popolo ebraico, avrebbe fatto bene anche a dirlo, almeno non mi ricordo di averlo letto. Però lui dice, di fatto è così, il popolo ebraico è l'incarnazione dell'universalità astratta, e qual è l'incarnazione poi dell'universalità astratta? Il denaro. E quindi attraverso la monetizzazione, la trasfigurazione di tutta l'economia moderna, no? Nella forma del capitale finanziario, gli ebrei sono i responsabili oggettivi di tutte le tragedie della modernità. Naturalmente è una tesi un po' paradossale, è una tesi a mio avviso, adesso parlo io, ma chiunque si può fare una sua idea giustamente a suo modo. Non dice mai che se tu prendi un agente, diciamo così, che noi diciamo che è di razza ebrea, poi le razze sono una fantasia storica dell'uomo, non esistono le razze, no? Questo è assolutamente certo, chi non lo sa è solo un ignorante, no? Le razze non sono assolutamente un dato oggettivo della biologia umana, no? Bene, se si prendono delle persone, si dice tu qui però, no buono, no, tu non puoi lavorare come dottore, non puoi fare il chimico, non fare l'ingegnere, non puoi fare il professore, non puoi fare neanche l'impiegato perché non ti assumo volentieri. Cosa volete che faccia uno? Può solo fare commercio e può soltanto mettere da parte dei soldi per scappare in tempo quando arriva l'aria del pogrom. Siamo noi che abbiamo creato la mostruosità del popolo ebraico di cui parla Heidegger, che è tutta anche quella da dimostrare. Ma certamente è vero che la finanza internazionale ha avuto delle componenti ebraiche indiscutibili, ma per forza gli ebrei non avevano un'altra salvezza, no? Non avevano un'altra, come dire, possibilità, non gliel'abbiamo mai offerta. E potremo continuare. Nei quaderni neri poi Heidegger dice tante cose, forse si è un po' esagerato nell'esaltare questo aspetto, no? Anzi, diceva il mio collega Vincenzo Vitiello che ha avuto la pazienza di leggerseli tutti, io non lo farò mai, neanche pagato.
Infatti mi pareva strano già che...
No, tutti no. Beh, lui li ha letti tutti e diceva, se devo fare il bilancio finale ce l'ha molto più con i cattolici che non con gli ebrei. E penso che sia anche vero, perché lui ha un vecchio dente avvelenato con i cattolici. Insomma, è un luogo nel quale Heidegger si è consentito l'espressione privata della sua delusione e del suo terrore, della sua paura. È un uomo che dice, se non ci salva la ragione, come ci salviamo? E questo è il punto suo, no? Se è la ragione ciò che nella rivelazione dell'essere nell'uomo costituisce il fondamento della sua essenza, e se la ragione è quello che abbiamo visto, allora siamo perduti e non so proprio a cosa appigliarmi. Questo è l'ultimo Heidegger patetico, no? Drammatico. Addirittura dice che questi quaderni vanno letti dopo tutta la sua opera, quindi in un certo senso è un pensiero contro se stesso, contro la filosofia, contro l'Occidente. E vabbè, dobbiamo avere pazienza, certo, come dire, ci sono state anche ragioni editoriali che hanno esagerato l'importanza di questi quaderni, che al di là della constatazione di come il pover'uomo fosse mal ridotto, ecco, molto altro, secondo me, non ci serviranno. Sono un po' una, come dire, una curiosità morbosa. Quello che dice dell'ebraismo non è il primo a dirlo, è una tesi che lui prende da altri, quindi non c'è proprio niente di nuovo, secondo me, lì. Ma vabbè, sì, lei dice, no, è bene leggerli per sapere con chi abbiamo a che fare, sì. No, su questo non sono proprio d'accordo, no. L'essere nel destino dell'essere vuol dire che lei non ha deciso niente. Lei non ha deciso quello che è, però nella decisione di cui lei è il risultato c'è la libertà. Che cosa fare di questa gettatezza? No? La gettatezza non la posso guidare io, no? Mio figlio l'ho fatto io, mia figlia, io ho solo una figlia. No? Poi quello che farà sarà quello che fa, che lei farà di quello che io ho fatto di lei. Questa è una frase di Sartre, no? Il problema della libertà è che cosa si può fare di quello che gli altri ti hanno fatto, no?
Sì. Se posso permettermi solo adesso, dopo sì? Quello che ha detto al suo amico che aveva l'esame su Kant, mi spiace, però su internet si trova un bellissimo dibattito fra proprio Vincenzo Vitiello sui quadernieri di Heidegger e Donatella di Cesare, è un dibattito molto interessante, lì si approfondisce per chi volesse.
No, ma non c'è niente di male ad andare in internet.
No, lo so, è solo che mi sentivo a questo punto colpevole.
Il problema è cosa ne fai, certo, non lo puoi usare per un esame universitario.
Chiaro, condivido appieno.
Dunque, quello che fanno questi ragazzi è meraviglioso. Credo che abbiano capito, mi lusingo di pensare che abbiano capito un passaggio di quella conferenza nella quale io insistevo nel dire: attenzione ragazzi, quando dico linguaggio non dovete pensare a niente di ciò che pensate che sia il linguaggio, perché quello è quello che ti dice il linguista, quello è quello che ti dice la scienza della filosofia del linguaggio, cioè è gli strati alti del linguaggio, sono il linguaggio della civiltà, della civilizzazione, divenuto oggetto di scienza, ente che si studia, naturalmente con grande profitto, la glottologia, sono tutte la filologia, sono scienze e discipline. Ma quando qui parliamo del linguaggio, parliamo, per usare un'espressione di Vico, degli atti del corpo, perché il linguaggio originario è un modo di stare nella situazione con gli altri transitandola attraverso l'espressione del corpo, di cui la voce è una parte, la voce articolata è una parte che, come dire, si nutre del gesto e nutre il gesto. Quindi è una storia infinita quella che ci porta poi alle lingue storiche, alle lingue. E i ragazzi hanno capito questo perché hanno detto: prima del linguaggio viene lo sguardo. Si poteva forse dirgli che potevano informarsi un po' su Levinas, no? Su questo grande filosofo ebreo che parla appunto dello sguardo come fondamentale nella comunicazione umana. Ma quello che hanno capito mi sembra molto importante, cioè che bisogna risalire a quello che i greci chiamavano musica, alla musiche. E la musica è l'unione delle tre arti non ancora distinte come tre arti, che sono la danza, la poesia e la musica. Il Rhythmos è questo uomo danzante, il primo uomo. Nietzsche l'aveva capito, eh? E questo coreuta, il primo uomo e il primo linguaggio, e i ragazzi si sono messi su una buona via, evidentemente, no? Certo, non devono entificare lo sguardo, lo devono ricostruire genealogicamente, cioè capire che solo così guarda un essere umano, perché ha il linguaggio eccetera. Però non dimentichiamoci di come ti guarda il tuo cane, chi non si è stupito infinitamente dello sguardo che hanno questi meravigliosi animali, no? Quello già è una radice del linguaggio, ecco. Non avevano la voce, non avevano l'articolazione, noi abbiamo da un lato selezionato in questo modo la voce, da un altro lato anche il caso ci ha dotati. Pare che la scomparsa di certi ominidi che hanno vissuto con noi per decine di migliaia d'anni sia dovuta proprio alla loro incapacità di formulare un linguaggio ricco, perché l'angolo, io riporto dati scientifici di cui non sono né responsabile né assolutamente bravo, ma pare che sostanzialmente noi abbiamo un angolo che ha favorito l'articolazione della voce, mentre altri ominidi, che erano un po' come me, e io sono un po' indietro, e non avevano abbastanza articolazione, avevano un linguaggio troppo povero per reggere il confronto con l'Homo sapiens, che è da sempre un grande chiacchierone, no? E che questa è stata una delle ragioni del nostro successo evolutivo, diciamo così. Quindi i ragazzi, direi, sono sulla strada giusta, per esempio, potrebbero studiare queste cose di antropologia, no?
Ecco, mi raccomando brevità, perché veramente abbiamo pochi minuti, eh.
Allora, vorrei portare un pensiero di François Dolto, che a me piace molto e che penso sia un po' anche sintesi, vorrei sapere cosa ne pensa di quanto è stato detto. Lei dice: rispetto alla carne, noi esseri umani siamo esseri di parole, il nostro più grande desiderio è di comunicare. Ecco, a me piace molto, vorrei sentire un po' il suo parere.
Sì, no, non è un parere, siamo d'accordo.
Sì, ecco, sei un po' sintesi anche.
Sì, sì.
Grazie.
A lei.
Ma è brevissima la mia domanda.
La prendiamo.
E riguarda, è già in parte stato toccato questo elemento, quello del denaro, diciamo così. Heidegger mi pare che dicesse che l'unico generatore di valori è il denaro, ovviamente, ed è il pensiero calcolante. Denken als Rechnen, diceva lui, scritto. Ecco, in questo modo non ha toccato però l'elemento simbolico, cioè si perde tutto quello che è il simbolico, cioè non ha tenuto conto forse dell'elemento simbolico nell'uomo. C'è anche quello, oltre che al pensiero calcolante. Grazie.
Oh, questa è una domanda molto bella che non le posso rispondere, ma le dico come, sì, secondo me, bisognerebbe cercare di cominciare a rispondere. C'è stato un grande famoso dibattito, incontro-scontro, su Kant, tra l'altro, tra Heidegger e Cassirer. Cassirer è precisamente il filosofo delle forme simboliche, è colui che appunto ha insistito su questo elemento del simbolo come il fondamento di tutte le culture umane sulla Terra in varie forme, eccetera, eccetera. In quell'incontro non si sono capiti per niente, si sono francamente, anzi, come dire, combattuti, no? Sia pure con grande gentilezza, ma insomma. Perché Heidegger non aderisce al pensiero simbolico, per esempio a quello nella forma di Cassirer? Per la stessa ragione per la quale lui diceva, nelle battute che abbiamo visto nel suo saggio sull'umanismo, che essere teisti o essere atei è la stessa cosa. E qui si potrebbe dire che, questa è una mia interpretazione, ma credo che si possa sorreggere con varie citazioni heideggeriane, dire che l'espressione è segnica oppure simbolica dice la stessa cosa. Dice pur sempre un ente. E quindi in questo senso fallisce l'interpretazione del linguaggio come gettatezza, come storicità, come casa dell'essere. Certo che ci sono i simboli, è certo che si può fare una storia dei simboli, è certo che il simbolo non è proprio la stessa cosa del segno, anche se è poi un segno particolare, no? Però con tutto questo noi siamo sempre sul piano di una entificazione del messaggio. È chiaro che la bilancia dice che la giustizia deve essere equilibrata, uguale per tutti, sì, ma è sostanzialmente è di nuovo un segno, è di nuovo un ente. che ha la sua efficacia, non è che questo si possa negare, anzi ha la sua efficacia tanto più quando non c'è una scrittura. Su questo Heidegger non ha riflettuto granché, anzi quasi mai, ma una volta dice che la filosofia è grammatica, no? Cioè è grammè, avrebbe detto Derrida, che poi ha sviluppato questi temi, è scrittura, è grammatica, mentre il simbolo è prevalentemente oralità, no? Visione pittorica, per esempio, scultorea, eccetera. Però sono sempre entificazioni del messaggio, sono sempre entificazioni del divino, cioè sono sempre illuminazioni e oscuramenti dell'essere. Adesso le rispondo nel suo gergo, naturalmente. Credo che risponderebbe così. Poi potremmo andare avanti e dire se siamo d'accordo o non siamo d'accordo.
Benissimo, allora al volo, rapidissima in modo di conclusione.
Ma volevo chiedere un commento, mi ha un po' stupito perché un filosofo del genere, dove il 90% delle cose che dice io faccio fatica a capirlo, poi si incarta e dice, la finale dice, bisogna avere un rapporto giusto con la tecnica, usa la categoria del giusto, ma se io e i miei figli quando mi dicono giusto comincio a dire, ma cos'è giusto?
Lei ha perfettamente ragione, è quello che succede con un mio amico, e la mia amica anche perché sua moglie è d'accordo con lui, che prima hanno regalato al loro ragazzino il telefonino, l'iPad, che so io, una roba lì, di quelle, io non sono molto pratico. Il mio telefonino tace sempre perché lo uso quando voglio io, no? Mia figlia dice ti porti dietro la cabina telefonica. Sì, in certo modo. È così. E lui adesso è disperato perché questo ragazzino fa un uso come tutti i ragazzini, no? È sempre attaccato, non c'è modo di levarglielo, anche a tavola ce l'ha lì, bisogna litigare continuamente, studia con questo quelli. E io gli dicevo, ma scusa, cosa pensavi che facesse un ragazzino di 13 anni di questo strumento? Non poteva che fare questo. E allora siamo da capo, cioè non è che c'è un giusto modo di usare lo strumento se lo strumento fa noi. E il problema diventa economico-sociale, cioè è legittimo invadere il mondo dell'adolescenza con tutti questi prodotti che sono prodotti per lo più costruiti a fini commerciali. Certo, possiamo proibirli, possiamo inibirli, possiamo censurarli, o anche questo è un orrore. Qui Heidegger ha visto bene, i problemi della tecnica sono tremendi, no? Sono tremendi. Però certo non basta dire che si tratta di creare un giusto, ma noi non siamo adatti a creare un giusto, siamo tutti esagerati, no? Siamo tutti catturati dagli enti della tecnica, è così, io il primo, no? Non c'è da dire chi è più bravo, chi è meno bravo, no? E quindi è vero, la sua osservazione la condivido profondamente. Lì non sapeva cosa scrivere, insomma. Capita a tutti.
Grazie molte, professore. Grazie a voi.